Libro secondo, capitolo primo. La convalescenza è una purificazione e un rinascimento. Non mai il senso della vita è soave come dopo l'angoscia del male, e non mai l'anima umana più inclina alla bontà e alla fede come dopo aver guardato negli abissi della morte. Ospitato da sua cugina nella villa di Schifanoia, Andrea Sperelli si riaffacciava all'esistenza in cospetto del mare. Poiché ancora in noi la natura simpatica persiste e poiché la nostra vecchia anima, abbracciata dalla grande anima naturale, palpita ancora a tal contatto, il convalescente misurava il suo respiro sul largo e tranquillo respiro del mare. Ergeva il suo corpo a similitudine dei validi alberi, serenava il suo pensiero alla serenità degli orizzonti. Dov'era ormai tutte le sue vanità e le sue crudeltà e i suoi artifici e le sue menzogne? Dov'erano gli amori e gli inganni e i disinganni, e i disgusti, e le incurabili ripugnanze dopo il piacere? Dov'erano quegli immondi e rapidi amori che gli lasciavano nella bocca come la strana acidezza di un frutto tagliato con un coltello d'acciaio? Egli non si ricordava più di nulla. Il suo spirito aveva fatto una grande renunziazione. Un altro principio di vita entrava in lui. Qualcuno entrava in lui, segreto, il quale sentiva la pace profondamente. Egli riposava, poiché non desiderava più. In certe ore il convalescente, sotto l'assiduo dominio di una tal virtù, sotto l'assiduo giogo di un tal fascino, provava una specie di smarrimento e quasi di sbigottimento, come se quel dominio e quel giogo fossero per la sua debolezza insostenibili. In certe ore aveva dal colloquio incessante tra la sua anima e il mare un senso vago di prostrazione, come se quel gran verbo gli facesse troppa violenza all'angustia dell'intelletto avido di comprendere l'incomprensibile. Una tristezza delle acque lo sconvolgeva come una sventura. Egli restava solo. Di tutta la sua giovinezza, di tutta la sua vita interiore, di tutte le sue idealità, non restava nulla. Dentro di lui non restava che un freddo abisso vacuo. D'intorno a lui una natura impassibile, fonte perenne di dolore per l'anima solitaria. Ogni speranza era spenta, ogni voce era muta, ogni ancora era rotta. A che vivere? Subitamente l'immagine di Elena gli risorse nella memoria. Altre immagini di donne si sovrapposero a quella, si confusero con quella, la dispersero, si dispersero. Egli non riuscì a cambiarne alcuna. Tutte parevano sorridere d'un sorriso nemico nel dileguarsi, e tutte nel dileguarsi parevano portar seco qualche cosa di lui. Che cosa? Egli non sapeva. Un avvilimento indicibile lo oppresse. Lo gelò quasi un senso di vecchiezza. Gli occhi gli si empirono di lacrime. una tragica ammonizione gli sonò nel cuore. Troppo tardi. Le dolcezze recenti della pace e della malinconia gli sembrarono già lontane, gli sembrarono un'illusione già fuggita, quasi gli sembrarono essere state godute da un altro spirito, nuovo, straniero, entrato in lui e poi scomparso. Gli sembrò che il suo vecchio spirito non potesse più o mai rinnovellarsi né risollevarsi. Tutte le ferite che egli senza ritegno aveva aperte nella dignità del suo essere interiore sanguinarono. Tutte le degradazioni che egli senza ripugnanza aveva inflitte alla sua coscienza vennero fuori come macchie e si dilatarono come una lebbra. Tutte le violazioni che egli senza pudore aveva fatte alle sue idealità gli suscitarono un rimorso acuto, disperato, terribile, come se dentro di lui piangessero anime di sue figliuole, a cui il padre avesse tolto la verginità mentre dormivano sognando. Ed egli piangeva con loro, e gli sembrava che le sue lacrime non gli scendessero sul cuore come un balsamo, ma gli rimbalzassero come sopra una materia viscida e fredda, onde il cuor suo fosse fasciato. L'ambiguità, la simulazione, la falsità, l'ipocrisia, tutte le forme della menzogna e della frode nella vita del sentimento, tutte aderivano al suo cuore come un vischio tenace. Egli aveva troppo mentito, aveva troppo ingannato, s'era troppo abbassato. Un ribrezzo di sé e del suo vizio l'invase. Vergogna, vergogna. La disonorante bruttura gli pareva indelebile, le piaghe gli parevano immedicabili. Gli pareva che egli dovesse portarne la nausea per sempre, come un supplizio senza termine. Vergogna. Piangeva, chino sul davanzale, abbandonato sotto il peso della sua miseria, affranto come un uomo che non veda salvezza e non vedeva le stelle riscintillare a una sul suo povero capo nella sera profonda. Al nuovo giorno egli ebbe un grato risveglio, uno di quei freschi e limpidi risvegli che ha soltanto l'adolescenza nelle sue primavere trionfanti. Il mattino era una meraviglia. Respirare il mattino era una beatitudine immensa. Tutte le cose vivevano nella felicità della luce. I colli parevano avvolti in un velario diafano d'argento, scossi da un agile fremito. Il mare pareva attraversato da riviere di latte, da fiumi di cristallo, da ruscelli di smeraldi, da mille vene che formavano come il mobile intrico di un labirinto liquido. Un senso di letizia nuziale e di grazia religiosa emanava dalla concordia del mare, del cielo e della terra. L'arte, l'arte, ecco l'amante fedele, sempre giovine, immortale. Ecco la fonte della gioia pura, vietata alle moltitudini, concessa agli eletti. Ecco il prezioso alimento che fa l'uomo simile a un Dio. come aveva egli potuto bevere ad altre coppe, dopo aver accostate le labbra a quell'una? Come aveva egli potuto ricercare altri gaudi, dopo aver gustato il supremo? Come il suo spirito aveva potuto accogliere altre agitazioni, dopo aver sentito in sé l'indimenticabile tumulto della forza creatrice? Come le sue mani avevano potuto oziare e lascivire sui corpi delle femmine, dopo aver sentito erompere dalle dita una forma sostanziale? Come infine i suoi sensi avevano potuto indebolirsi e pervertirsi nella bassa lussuria, dopo essere stati illuminati da una sensibilità che coglieva nelle apparenze le linee invisibili, percepiva l'impercettibile, indovinava i pensieri nascosti della natura. Un improvviso entusiasmo l'invase. In quel mattin religioso egli voleva di nuovo inginocchiarsi all'altare e, secondo il verso del Goethe, leggere i suoi atti di devozione nella liturgia d'Omero. Il verso è tutto. Nella imitazione della natura nessun strumento d'arte è più vivo, agile, acuto, vario, multiforme, plastico, obbediente, sensibile, fedele, più compatto del marmo, più malleabile della cera, più sottile di un fluido, più vibrante di una corda, più luminoso di una gemma, più fragrante di un fiore, più tagliente di una spada, più flessibile di un virgulto, più carezzevole di un mormore, più terribile di un tuono. Il verso è tutto e può tutto. Può rendere i minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione. Può definire l'indefinibile e dire l'ineffabile. Può abbracciare l'illimitato e penetrare l'abisso. Può avere dimensioni d'eternità. Può rappresentare il soprumano, il soprannaturale, l'oltremirabile. Può inebriare come un vino, rapire come un'estasi. Può nel tempo medesimo possedere il nostro intelletto, il nostro spirito, il nostro corpo. Può infine raggiungere l'assoluto. Un verso perfetto e assoluto, immutabile, immortale, tiene in sé le parole con la coerenza di un diamante, chiude il pensiero come in un cerchio preciso che nessuna forza mai riuscirà a rompere, diviene indipendente da ogni legame e da ogni dominio, non appartiene più all'artefice, ma è di tutti e di nessuno, come lo spazio, come la luce, come le cose immanenti e perpetue. Un pensiero esattamente espresso in un verso perfetto è un pensiero che già esisteva, preformato nella oscura profondità della lingua.